Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua con il classico appuntamento del mercoledì. Diamo subito la linea visiva anche al conduttore odierno che torna a trovarci. Pensava di aver slittato le settimane, invece no, torna con noi Ferdinando Vicini. Ciao Nando!
Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ascoltatori e nostre ascoltatrici. Buonasera Stefano!
Pensavi di averla fatta franca, invece no, abbiamo un malaticcio che salutiamo subito in apertura. Ciao Paolo, date una sbossa che qui la sedia scalpita che ti aspetta, quindi salutiamo il nostro Paolo Papili e allora torna oggi Ferdinando Vicini con una puntata.
E anche tutti quelli che sono all'ascolto, anche chi spero che arrivi presto all'ascolto.
Quindi con una puntata, dicevo, ricca, Nando, diamo subito qualche punto di riferimento, perché dovremmo avere, io uso il condizionale, dovremmo avere con noi il presidente della FIGC Marche, Ivo Panichi, che non eravamo riusciti a avere ospiti.
Esatto.
Proprio il giorno della...
L'avevamo in scaletta nella prima puntata dell'anno, poi c'erano stati problemi di collegamenti, perché lui era in macchina, era in autostrada, e avevamo promesso di riportarlo... Comunque in trasmissione ce l'abbiamo questa sera, assolutamente lo avremo, ma è il momento migliore perché intanto Stefano sono anche ci sono dei movimenti, ci sono state dichiarazioni circa la ripartenza del campionato di eccellenza, in maniera specifica anche da parte del presidente della Lega Nazionale di Dilettanti Sibilia. Non vogliamo pensare che la scadenza del 6 febbraio con l'assemblea elettiva possa aver influito, però comunque insomma qualcosa si era mosso. Anche il ministro Spadafora si era sbilanciato parlando di aiuti alle società per sostenerle anche per i costi di eventuali tamponi e quant'altro, ma il governo insomma è dimissionario e quindi è un po' tutto in alto mare anche per quanto riguarda il sostegno governativo.
Anche se mi pare che come al solito ci sia stato di nuovo il passaggio ai comitati regionali, che poi devono proporre il format. C'è un vari passaggi.
Sì, c'è stata una riunione apposita perché insomma
per dare la colpa a qualcuno,
per decidere un unico format. Poi è stata rimandata la palla ai comitati regionali. Sentiremo su questo Panichi, insomma.
Mi sembra giusto che la palla sia sempre di qualcun altro, insomma, la responsabilità.
Dopo Panichi, è un po' una palla che scotta, diciamo.
Certo.
Dopo Panichi avremo l'attualità dell'Anconitana con il vicepresidente Robert Egidi, quindi anche in questo caso andremo a dare uno sguardo in casa Anconitana con tutto quello che si muove. Dopo le novità di mercato si attende anche qualche novità per quanto riguarda magari la ripresa delle attività della squadra, quando questo sarà possibile. Sentiremo Robert De Gidi per tutto quello che riguarda l'Anconitana, sia società che squadra. E poi avremo anche la voce dei tifosi, in questo caso di un tifoso in particolare, di Eros Giardini, storica guida dei Cuba, e con il quale ricorderemo anche, avremo un momento per ricordare un grande tifoso dell'Ancona, Luigi Chiucconi, scomparso da pochissimo. Quindi Stefano, direi magari...
Andiamo subito in pubblicità.
E poi partiamo subito con il nostro primo ospite.
Quindi per voi 334 35 20 488 per interagire con noi all'interno di Punto Biancorosso. Vi aspettiamo qui fra qualche istante. Intanto pubblicità.
Punto Biancorosso. Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Bene, rientriamo in diretta all'interno di Punto Bianco Rosso. Ricordo sempre il nostro numero di contatto 334 35 20 488 per interagire con noi, ma siamo già pronti con il primo collegamento, primo ospite della serata.
Buonasera a Ivo Panichi, neo presidente del Comitato Regionale Marche FIGC. Buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, era un appuntamento che è slittato di un paio di settimane, ma noi eravamo ansiosi di averla qui per i nostri ascoltatori, perché i temi sono tanti. Penso che già in questi, intanto complimenti per l'elezione, per la competizione elettorale vinta, e buon lavoro, perché penso che lei ne abbia bisogno in quanto arriva sulla poltrona di capo del calcio marchigiano in un momento che più caldo non si può.
Assolutamente sì.
Se
sì,
lo è qualcuno... scelto, direi.
Sì, adesso dicevo con qualche amico, con tutte le complicazioni che naturalmente sono state collegate un po' all'evento elettorale, adesso purtroppo ce n'è uno che è ancora più grande, che non si riesce qui a capire come possiamo uscire da questo problema, insomma, ecco, che non si gioca, che vediamo un po', speriamo bene. Ecco. Il resto, bene o male, la gestione si fa. Io non sono nuovo, diciamo, perché facevo già l'operativo, diciamo, lì al comitato anche
da tanti anni, direi.
Da tanti anni, sì, gli ultimi anni ero vicepresidente vicario, quindi la preoccupazione non è tanta quella della gestione vera e propria, quanto appunto questo momento di difficoltà per le società, per le squadre, perché mi rendo conto dei problemi che tutti hanno, delle incertezze, perché molti presidenti mi dicono proprio questo: il problema più grande è che non si sa cosa si farà domani o cosa si farà la prossima settimana. Questo è l'enigma più grande.
E forse la crisi di governo non aiuta a fare chiarezza?
Penso di no. Adesso quali saranno i risvolti non lo so, però ecco, aggiungiamoci anche questa, come si dice in questi casi, non ci siamo fatti mancare nulla, insomma, Covid, rinnovo, adesso crisi di governo, insomma, c'è un po' tutto.
Un punto fermo forse può essere il presidente della LND, perché sappiamo, e lo ricordiamo a tutti quelli che sono all'ascolto, che il 6 febbraio c'è l'assemblea elettiva della Lega Nazionale Dilettanti, ma mi pare, mi corregga se sbaglio, che Sibilia si presenta come candidato unico.
Sì, per la Lega Dilettanti è candidato unico. Però ecco, il 5 c'è un appuntamento molto importante, perché c'è il Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti, cioè l'incontro tra tutti i presidenti dei comitati regionali e il presidente Sibilia. Speriamo che questo evento, più che quello
elettorale,
o elettivo, che in questo caso è certamente la riconferma di Sibilia, speriamo che tutti insieme si possa non so se posso dire prendere delle decisioni, perché con tutto l'ambiente che ci circonda forse sarà difficile, ma io spero almeno che ci sia un orientamento, che da questo incontro con tutti i presidenti dei comitati regionali si possa trovare qualche indirizzo, perlomeno qualche linea guida, diciamo, ecco,
comune a tutti i comitati.
Beh, io credo e spero, perché se ci lasciassero la libertà di gestirsi autonomamente ognuno per conto suo, magari potrebbe essere più difficile che avere una linea comune e tutti si poi mettano, come dire, nelle condizioni di rispettare questa, non voglio chiamarla imposizione, ma ripeto, questa indicazione, chiamiamola così, che venga
delle coordinate comuni, insomma, ecco.
Speriamo, perché qui in questo periodo qualcuno mi dice adesso ti sono aumentati gli impegni, dico io gli impegni quelli operativi non mi sono aumentati, ma l'impegno è quello, appunto, di dare delle risposte alle società, di sperare di dare delle risposte alle società, che purtroppo in questo momento è difficile, perché c'è un DPCM governativo che blocca tutto fino al 7 di marzo.
E questo è pacifico e non ci piove, che prima del 7 di marzo si possa tornare a giocare, questo non è possibile, no? Abbiamo già...
Ma qualcuno ipotizza, ma solo ipotizza, in questo momento qualcuno ipotizza che per l'eccellenza ci potrebbe essere la possibilità che adeguino alla CND, quindi con le regole del CND, per cui
della serie D sostanzialmente, quindi
sì, della serie D, ma queste sono tutte ipotesi, io non...
Beh, comunque è difficile pensare, oggi siamo al 27 di gennaio, difficile pensare che le squadre di eccellenza, nella migliore delle ipotesi, possano tornare in campo prima del 5 marzo, perché dovrebbero comunque avere un minimo di un periodo minimo per prepararsi a tornare in campo, per allenarsi, per tornare a guardarsi in faccia, a mettersi in condizione. Però sarebbe già un grande risultato se potesse avvenire subito dopo il 7 marzo, no?
Ma la speranza, no? È che magari adesso... Non so quando, non so come, perché ripeto, queste sono solo ipotesi, per cui, ma se ci fosse la possibilità di riprendere gli allenamenti, per esempio, alla metà di febbraio, allora uno può pensare che alla scadenza del DPCM si possa ricominciare a giocare dopo aver avuto queste 3 settimane che diciamo di preparazione. Ma io in questo momento non.
Sarebbe un grande risultato.
Lo dico soltanto perché ci sono, non so, queste sono notizie poi che non sono riservate, perché l'altro giorno il presidente Gravina ha scritto una lettera al ministro dello sport, al governo.
Sì, Spadafora si è anche speso, però non so quanto possa valere.
Esatto. Torniamo lì. Se qualcosa è, però, nella situazione che abbiamo detto di governo in questo momento, non so quanto sarà.
Presidente, dunque, si parla di un sostegno dello Stato, questo ha detto sostanzialmente Spadafora, per le società, quantomeno quelle di eccellenza, per coprire le spese di tamponi, sanificazioni, materiale necessario a garantire la sicurezza. Sarebbe un grosso traguardo questo?
Certamente sì, anche se da quello che sento io dalle società, ma quello anche che sento da colleghi di altre regioni, è quello che leggiamo tutti i giorni, questo sarebbe sicuramente un passo avanti, ma qui c'è da parte di molti presidenti c'è la preoccupazione del rischio che si correrebbe ritornando a giocare, indipendentemente dai costi, che per carità non li trascuriamo, ma i rischi che si corrono.
Cioè, di responsabilità anche personale, quindi, del presidente di società?
Certamente sì, certamente sì.
Quindi perché responsabilità poi, legali sostanzialmente?
Certamente sì, anche perché poi c'è il fatto che anche se si ricomincia a giocare, ma i provvedimenti anche della federazione sulle regole che si devono tenere, non tanto in campo ma negli spogliatoi, nei percorsi che devono fare tutti quelli che entrano in campo, insomma sono tante le chiamiamole le attenzioni.
Beh, basta guardare la Serie D, insomma.
Infatti io parlavo stamattina con il presidente della Toscana, che ci stavamo un po' confrontando, e dicevo, qui dice facciamo un protocollo simile a quello del CND per l'eccellenza sempre, sì. E poi così almeno si può giocare, dico sì, si può giocare in teoria, perché in CND nel girone nostro, ma gli altri più o meno sono uguali, sono state giocate 13 partite, ma ci sono squadre che ne devono recuperare 6, 5, 6, e quindi oggi c'erano delle partite previste di recupero che sono saltate anche esse, quindi
ci sarebbe, ma questo forse è l'ultimo, non l'ultimo dei problemi, ma uno dei problemi non certo prioritari, decidere la formula.
Assolutamente sì. Ma la formula direi che si può poi ovviamente studiare, condividere con le società interessate in base al numero delle giornate che rimarrebbero fino al termine della stagione. Che
ma l'ipotesi più accreditata, no? Sembra quella di, se si potesse ripartire tra marzo e i primi di aprile, di giocare un solo girone e poi playoff e playout.
Esatto, questa è l'ipotesi. Però anche qui da parte di alcuni presidenti ci sono anche qui dei dubbi, perché dice qui io mi gioco un campionato, mi gioco una promozione con metà di partite rispetto a quelle che erano state programmate a inizio stagione. Per cui magari qualcuno qui, noi per esempio abbiamo giocato 5 partite, ne devono giocare 17, chi magari ci ha avuto una partenza anche un po' non brillantissima parte già con un bel handicap, no? Tenendo conto che le partite diventano la metà, quindi insomma è una roba strana che comunque la giri. Qualcuno dice io poi dopo nel girone d'andata farei più partite fuori casa, perché lì essendo
dispari, certo,
partite, quindi ne faccio una di più fuori casa, poi si scende nei particolari, insomma, è veramente una...
È anche vero che senza pubblico, presidente, in casa o fuori, vediamo anche in Serie A dove sono saltate tutte le statistiche, no? Non c'è più questa incidenza.
È vero. Però ognuno
tira l'acqua al suo mulino
sul proprio campo. Qui per esempio c'è chi gioca sul sintetico, chi gioca sull'erba naturale, quindi facendo, insomma, sarebbe troppo lungo il discorso. Ma per dire
però poi
che,
se si vuole ripartire, delle decisioni vanno prese.
Certamente sì, ecco perché dicevo speriamo che ci siano delle linee guida perlomeno dal vertice, in modo che si evita, io per esempio lo dirò venerdì prossimo nella riunione, che qui i presidenti si esercitano a fare ipotesi, no? Presidenti, sì. Stavolta parlo dei comitati regionali, non delle società. Si esercitano a fare ipotesi e poi magari, adesso me l'invento, quello del Lazio fa l'ipotesi e poi dopo, giorno dopo ricevo 20 telefonate perché mi dico ma allora com'è che nel Lazio fanno? Ma no, nel Lazio non fanno niente, fanno ipotesi, perché sì, dopo l'ipotesi dicono sempre che certo, DPCM. Quindi...
Si parla addirittura di format Veneto, no? Ma in realtà non esiste, perché non è che in Veneto giochino in eccellenza.
Ma primo questo, secondo, adesso per te, per i radioascoltatori, facciamo anche un po' una battutina. Io ho detto, ma questo più che il modello Veneto, ho detto in qualche altra intervista, è un modello Lorenzo, no? Lorenzo è mio nipote che ha 9 anni, ecco che se tu lo dici a lui ti dà la stessa risposta, perché se tu hai solamente 10 giornate a disposizione puoi fare 10 partite, non è che ne puoi fare 30, insomma, quindi ecco, più certo. Che il modello veneto è un modello semplice e banale di dire quando ripartiamo, quando ci rimane per arrivare alla fine, e quelle sono le partite possibili. Oh, dopo
ricordando, Presidente, che essendo dilettanti difficile poter pensare a un abuso dei turni infrasettimanali.
Sì, anche se in eccellenza ci sono realtà un po' diverse, no? Perché ci sono delle squadre attrezzate, organizzate, che si allenano di pomeriggio, che sono una sorta di come voglio dire, non dico di professionisti, però insomma...
Sì,
no?
Ma quasi.
E poi ci sono quelle altre invece che fanno ancora un'attività come base dilettantistica vera e propria, che si allena la sera, e quindi non tutti poi fanno le stesse riflessioni, le stesse considerazioni.
Perciò dico che ci vuole qualcuno però di super partes che prenda delle decisioni,
e poi
bisogna adeguarsi, insomma. Ecco.
Sono d'accordo, ecco perché auspicavo che almeno ci siano delle linee guida che debba valere per tutti, insomma, no? Perché se poi ognuno singolarmente fa le proprie scelte è più difficile da far comprendere, insomma, ecco.
Certo. Presidente, ha ricevuto una lettera aperta dai capitani delle squadre di eccellenza marchigiana?
Sì, ecco. da non mi ricordo, non tutti credo, ma un certo numero, sì.
Ecco, che cosa c'era in questa lettera?
Ma c'era quello che dicevamo prima, che loro auspicano che si possa riprendere a giocare per tanti motivi, perché poi c'è appunto l'aspetto più che destabilizza di più, è dell'incertezza, no? Perché se uno sapesse si riprende domani, si riprende fra un mese, se non si riprende per niente, si farebbero delle riflessioni, delle scelte. E invece la cosa che preoccupa di più è che non si sa che cosa si farà domani, non si sa che cosa si farà fra 15 giorni.
Però questa lettera quantomeno testimonia la volontà e l'intenzione della grande maggioranza dei capitani delle squadre di eccellenza di ripartire.
E qui anche qui poi non voglio esprimermi più di tanto, ma non sempre i desideri dei capitani corrispondono ai desideri delle società o dei dirigenti, insomma, ecco, non so, quest'estate mi ricordo in prima categoria c'era lì un girone dove ci sono stati i giocatori che hanno fatto certe richieste, i presidenti che ne avevano fatte altre esattamente opposte. Parliamo dello stesso girone,
sì,
dove c'erano, sì.
Quindi, Presidente, ci sta dicendo che non tutte le società dell'eccellenza marchigiana sono propense a ripartire?
Assolutamente sì. Questo detto in forma ufficiosa,
naturalmente. Sì, in forma ufficiosa,
in forma...
Sì. Sì, sì. Comunque però... c'è quindi un partito, tra virgolette, di presidenti che dicono lasciamo perdere e andiamo all'anno prossimo.
Sì. Però questo, noi promuoviamo il calcio, quindi la speranza nostra è che si possa ripartire, ovviamente. Poi trovare tutti d'accordo è difficile, perché per esempio avrete letto, immagino, che in Lombardia l'ex presidente della Lega Dilettanti e della Federcalcio Tavecchio si è candidato come
a un collega illustre, presidente, che già scalpita.
Io lo conoscevo già da prima,
anche noi parecchio bene.
E quindi, sai, c'è questa idea adesso, no, che si è messo in gioco anche lui, ha fatto proprio un sondaggio proprio tra le varie società e viene fuori 50 e 50, insomma, 50 dicono sì e 50 dicono no, per cui è difficile, qualunque decisione si prenda.
Però, Presidente, ricordiamo pure che dal punto di vista regolamentare tutte le società che si sono iscritte al campionato di Lega Nazionale Dilettanti, non solo nelle Marche, dico in generale, 2020-2021 devono stare alle decisioni della FIGC.
Per assolutamente, cui, su questo non ci piove.
Non è che ognuno decide se ripartire o meno, se la FIGC decide che si riparte, se tu non riparti e non giochi riceverai partita persa a tavolino, penalizzazione e poi dopo due volte esclusione dal campionato. Credo
assolutamente sì. Ecco perché, adesso sembra un ritornello il mio, ma ecco perché ritorno a dire che speriamo che ci siano delle scelte dall'alto in modo che tutti fanno allo stesso modo e tutti ci dobbiamo adeguare. D'altro canto, l'anno scorso quando sono stati bloccati tutti i campionati, la Lega Dilettanti ha fatto una scelta giusta o sbagliata, si cristallizza la classifica a quella data, chi è prima viene promossa, chi è ultima non retrocede, e anche lì poi ci siamo adeguati. Non tutti l'hanno condivisa ovviamente quella scelta. Però poi quello è stato fatto e tutti hanno fatto allo stesso modo. Io auspico che ci sia una decisione di questo tipo, ma non perché me ne voglio lavare le mani o voglio fare il pilato della situazione, perché poi avere un riferimento è sempre importante nella vita, in tutti i contesti, insomma,
sì d'accordo. Poi tra l'altro la lettera era firmata dai capitani, ma anche in rappresentanza dei loro compagni di squadra, quindi era un po'
certo,
l'espressione certo, non solo dei capitani, ma di tutti i calciatori dell'Eccellenza Marche.
Probabilmente sì.
Perché anche lì, come diceva lei, poi nel campionato d'eccellenza ci sono varie situazioni, ci sono giocatori che vivono di quello che guadagnano con il calcio, e ci sono ragazzi che studiano semplicemente, altri che lavorano e giocano, insomma troviamo un po' di tutto.
Che lavorano e giocano, e quelli sono quelli che hanno più timori, più dubbi di questa situazione.
Perché certe situazioni si possono poi riflettere sul rapporto di lavoro, del lavoro diciamo principale, no? E questa è la preoccupazione. Abbiamo molti messaggi, Presidente. Dato Stefano, vuoi leggerne qualcuno? Perché anche fra i tifosi abbiamo posizioni variegate, non è che tutti sono d'accordo. Anche sui nostri, che sono sostanzialmente, ci seguono anche tifosi di tante altre squadre, ma ovviamente quelli dell'Anconitana sono in maggioranza, e anche fra quelli dell'Anconitana ci sono pareri diversi,
discordanti.
Allora qualcuno,
c'è
Stefano.
Gianni che ci scrive: prego. Presidente, se a febbraio non si ritorna in campo è meglio che per quest'anno lasciamo perdere e non ci pensiamo più, siamo andati fuori tempo massimo. Questo giudizio di Gianni.
Però Gianni, secondo Gianni già non si riparte, no, perché come diceva il Presidente, al massimo con febbraio le società potrebbero tornare ad allenarsi, ma la partenza...
Forse che non sia poi, perché io con le interviste cerco di essere sempre attento, perché magari uno dice, ecco, può darsi che, e poi domani qualcuno dice, ma tu ieri hai detto
l'abbiamo chiarito che poi è una decisione che non spetta e non sta in capo al Comitato Regionale Marche.
Però questo messaggio conferma quello che dicevo poco fa, che anche tra i tifosi c'è questa anche questo partito, chiamiamolo così, che o si fa un'attività di un certo livello, oppure tanto vale che si speri nella prossima stagione.
No, anche perché, Presidente, qualcuno, perché poi i tifosi, io incontro i tifosi per strada, al bar no perché non ci si può andare più, ma comunque insomma ti chiedono e ti dicono, fra qualche tifoso dell'Ancona c'è la preoccupazione di dire, ma quando uno si sente più forte vorrebbe giocarlo per intero il campionato, perché è chiaro che è più facile che
infatti questo Questo aspetto l'avevamo esaminato qualche minuto fa.
Sì, dire, è quello che lei aveva detto, esattamente.
Quindi,
è come la storia di playoff, no? In una partita può succedere di tutto. Se giochiamo su 30 partite, probabilmente 30, 34, probabilmente chi è più forte vince.
Esatto, alla fine i valori vengono fuori, insomma, certamente.
Ancora qualche messaggio, Stefano?
Allora, Giacomo, che anche lui insomma spinge per settembre, dice: non è un discorso di squadra schiacciassassi o pubblico allo stadio, che poi serve sempre, ma è un discorso di regole. Se per un parente di un giocatore infetto la squadra deve stare in quarantena 15 giorni, quanto duriamo? I tamponi li devono pagare le società? Negli spogliatoi, doccia a turno, capite anche voi che non può essere fattibile.
Però in Serie D non funziona proprio così, no, Presidente?
No, in Serie D non funziona proprio così, però i problemi ci sono ugualmente, perché dicevamo prima che su 13 turni di gioco effettuati ci sta chi deve fare 6 recuperi, insomma, no? O
sì,
5.
Sì. Anche qui nelle Marche ci sono squadre...
Mi riferisco a quello in particolare.
Che devono recuperare tante partite, la Reganatese...
La Reganatese, ma anche il Monte Giorgio, che mi pare ce n'ha già 4, oggi doveva fare il recupero e non l'ha fatto.
E non l'ha fatto.
E credo che stiano fermi ancora per 2 settimane, perché hanno avuto pure lì un
focolaio,
come si dice, insomma. Sì. È difficile, veramente difficile.
Alessandro 2 invece manda un messaggio di incoraggiamento a Panichi e va bene. Poi abbiamo... altri messaggi, ma insomma sostanzialmente c'è chi vorrebbe, anche fra i tifosi abbiamo capito che c'è chi vorrebbe rivedere al più presto le squadre in campo e chi dice andiamo a settembre.
Poi anche con le squadre in campo, ammesso per un momento, con le squadre in campo, i tifosi comunque le soddisfazioni non le avrebbero comunque, perché pure se si tornasse a giocare prima che riaprano gli stadi al pubblico, eccetera, credo che ne passi di tempo.
Sì, per quanto già sapere che la propria squadra gioca, sentirla, vederla in televisione o sentire alla radio è qualcosa di meglio del niente.
Sono completamente d'accordo.
Poi tra l'altro ricordiamo, Presidente, mi corregga se sbaglio, che... proprio all'indomani della sua elezione lei si è schierato apertamente fra quelli che vogliono fare tutto il possibile per ripartire, no?
L'ho detto prima, noi promuoviamo il calcio, quindi non possiamo essere quelli che fanno di tutto per bloccare, per fermare tutto, ci mancherebbe altro. Però dobbiamo essere anche consapevoli di quella che è la situazione, dobbiamo anche tener conto di quelli che sono gli aspetti appunto delle persone che lavorano, di eventuali contagi, queste cose non possiamo ignorarle.
Il presidente dell'Anconitana Marconi ha avuto contatti, una telefonata, che so, uno scambio di...
No, con contatti diretti no, ma qualche informazione indiretta, qualche più o meno, insomma, ecco, qualche input.
Non vi conoscete ancora direttamente?
No, direttamente ci conosciamo, ci siamo conosciuti quando l'Ancona ci chiese di riscriverla a stagione ormai di iscrizione superata, quindi in quell'occasione ci siamo incontrati, sì. C'era anche, tanto questo è stato un fatto noto, insomma, c'era anche la sindaca, cioè, insomma, siamo visti.
Avete avuto contatto?
Sì.
Lei pensa, nel momento in cui si dovesse ripartire, lei pensa comunque di andare sui campi, di andarla a vedere le partite direttamente?
Ma questa è un'altra cosa molto, molto curiosa e molto difficile da spiegare, però a me piace andare a vedere le partite indipendentemente dalla carica presidente o vicepresidente, insomma piace andare a vedere, piace, però anche questa è una cosa molto rischiosa, perché mi sono capitate un paio di situazioni veramente difficili, perché poi qualsiasi cosa succede in campo ti arrivano gli insulti, insomma,
ecco
la colpa di mi sono capitate,
cioè riferite all'arbitro sostanzialmente,
una volta in particolare, sì, come se io fossi stato come dire quello che aveva provocato tutti i problemi che stavano capitando in campo. Poi chiaramente i problemi che stavano capitando in campo ognuno li vede coi propri occhi,
coi
naturalmente
propri occhi,
no?
Certo,
non,
certo.
Non sempre c'è l'obiettività.
Ma l'Ascoli però, in Serie B, che è fuori dal suo, dalla sfera di sua competenza, ci va qualche volta a vederlo, visto che lei abita ad Ascoli?
Allora, qui c'è anche qui, per quanto mi riguarda, c'è un passato ovviamente che, ma passato parliamo degli anni 70, 80, 90, che chiaramente Ascoli, non dico che viveva per la squadra, ma quasi, no? Quando ci sono state le performance C, B, A, eccetera. E quindi lì, figuriamoci, non andare allo stadio la domenica era come fare un sacrilegio. Poi col tempo, con gli anni, la passione è un po' calata, e poi ecco dall'anno scorso comunque non si può andare allo stadio perché
il
pubblico
non può
entrare, insomma.
Va bene.
Quindi è così.
Presidente, grazie della sua disponibilità. Ci diamo un appuntamento a dopo il 6 febbraio, soprattutto dopo il 5 febbraio, perché io credo che in quella data qualcosa possa venire fuori.
Io ripeto, che ci siano già da quel giorno delle decisioni definitive, delle scelte definitive, su questo non, ovviamente non posso impegnarmi, ma chiaramente. Perché non dipende,
però qualcosa di più sapremo, perché sarete tutti insieme, insomma.
Esatto, però io spero di poter sapere qualcosa di più, ripeto, almeno come indicazioni, come orientamenti, come linee guida, insomma, ecco, me lo auguro perlomeno, lo spero, ma soprattutto me lo auguro.
Quanti sono, adesso magari non chiedo il numero esatto, quanti sono quante sono i comitati regionali che hanno cambiato la leadership? Cioè che a gennaio...
Sette.
Non... Quanti?
Sette.
Sette, quindi un terzo
circa.
Diciamo.
Sì,
un terzo, sì, un terzo. Sì. Fra cui lei e Tavecchio, che siete già due su sette.
Sì, sì. Noi siamo due dei sette.
Due dei sette. Ma lei lo sente Tavecchio qualche volta?
No, ultimamente no, non ho avuto più occasione. Finché lui era al vertice della Lega Dilettanti ci si sentiva anche spesso, perché poi, ripeto, lui qualche volta veniva in comitato, io pure se non ero presidente, ma avevo spazio, quando c'erano le riunioni a Roma andavo, quindi qualche occasione di incontrarsi, di sentirsi c'era. Poi dopo, quando è diventato presidente della federazione, queste occasioni sono diminuite, naturalmente.
Certo.
Poi dopo da quando si dimise non ho avuto più occasione di parlarci, insomma.
Ultima domanda: ma Sibilia è veramente interessato a far ripartire i campionati di eccellenza? Qual è la sua impressione?
Allora, io ci ho parlato adesso nel periodo delle elezioni, ci ho parlato spesso, insomma, perché lui si informava, voleva capire come andavano le cose, anche perché qui nelle Marche eravamo tre candidati, quindi in una situazione un po' particolare, insomma, no? Quindi ci si sentiva quasi giornalmente. E poi adesso, dopo l'8, l'ho sentito due o tre volte e anche lui ha molti dubbi, anche lui è l'ultima scelta che ha fatto è stata quella di chiedere un parere a tutti i comitati che abbiamo mandato già, per poterli esaminare e per poterne discutere insieme il 5, insomma, ecco, quindi anche lui non ha certezze, perché voleva sentire un po' anche le opinioni della base, diciamo così, insomma, ecco. Però il concetto è lo stesso, gli piacerebbe gli piacerebbe che si ripartisse, perché se non c'è attività, capiamo tutti che per la Lega è, non è il massimo.
Quello è lo scopo sociale, come qualsiasi organizzazione che non può perseguire lo scopo sociale.
Quindi la volontà certamente è quella, però ecco, con queste considerazioni di contorno, però la salute non possiamo trascurarla, però la situazione generale non possiamo trascurarla, ecco, quindi ancora fino a oggi, che è mercoledì, io l'ho sentito, non mi ricordo se domenica o lunedì, ma non è importante, insomma, comunque ecco, ancora lui un orientamento, una scelta non l'aveva fatta, anche perché c'era questo discorso aperto con la federazione, col governo, sui sostegni alle società, insomma, ecco.
Va bene, aspettiamo il 5 e poi ci risentiamo, Presidente. Grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie a voi, un saluto a tutti i radioascoltatori e speriamo bene.
Grazie.
Buonasera.
Bene, lasciamo il presidente della FGG Marche, Ivo Panichi. Grazie per essere stato con noi. 334 35 20 488 per i vostri pensieri, i vostri messaggi. Andiamo in pubblicità perché dobbiamo entrare in casa anconitana, quindi tra qualche istante andremo a contattare il vicepresidente Robert Egidi.
Punto bianco rosso.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro auto diagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'OPEMOMO, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80.
La fortuna è una rotta.
Punto bianco rosso.
Bene, rientriamo in diretta, sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre all'interno di Punto Bianco Rosso per questa striscia. Purtroppo al momento solo il mercoledì che vi tiene compagnia, non ci siamo mai fermati proprio per starvi vicino, aggiornarvi su quello che è il mondo calcistico, non solo il mondo calcistico, di quello che succede. Alessandro, prima abbiamo detto degli bocca al lupo che faceva la federazione al presidente Ivo Panichi, in realtà poi il messaggio proseguiva dicendo, insomma, che non c'era stata questa grande ringiovanimento della direzione, passando da un presidente di 82 anni a uno di 77, e poi ironizzava sul fatto di iniziare quanto prima gli allenamenti, tanto le scuole sono completamente aperte, eccetera eccetera.
Insomma, però Alessandro dice pure, state tranquilli che i giocatori dilettanti hanno tutti un posto fisso in comune, provincia, regione. Questo mi sembra piuttosto improbabile, che tutti i calciatori abbiano un posto fisso, però comunque vabbè.
L'ha messa sotto forma il mondo di ironia.
Il mondo è bello perché è vario. Poi c'è, sì, Gianni, che prima diceva che è inutile ricominciare dopo febbraio, adesso dice però ormai, insomma, il presidente non c'è, ma lo leggiamo. Panichi, se a fine marzo si ricomincia, io penso che come a ottobre non sarà a porte chiuse, ma al 30% dei tifosi. Vabbè, tutto da vedere.
Tutto quanto da vedere.
Intanto buonasera a Robert Egidi, avvocato e vicepresidente dell'Anconitana. Buonasera Robert.
Buonasera, ciao a tutti.
Non so se hai ascoltato qualche brano dell'intervista.
appanichi. Qualcosa, non tutto, qualcosina ho sentito, ma soprattutto la parte finale, non ho sentito la parte iniziale perché ero impegnato.
Allora, sostanzialmente, intanto lui ha ammesso che ci sono alcuni presidenti del campionato di eccellenza Marche che non vorrebbero ripartire.
Sì, lo sapevo questo, l'ho detto ultimamente in un'intervista sui giornali, che non tutte le società di eccellenza sono d'accordo su un'eventuale ripartenza. Anzi, se dovessi essere del tutto sincero, so che la maggioranza, poco più della metà, vorrebbe non ripartire, mentre l'altra parte, che è poco meno della metà, vorrebbe continuare o riprendere il campionato. Però io ritengo che questa decisione non debba essere presa dalle singole società del campionato di
eccellenza. E ci mancherebbe.
ma deve essere presa da Roma, dai vertici della Lega Nazionale Dilettanti, perché dovrà uniformare tutti i vari campionati regionali. Quindi per ogni regione, per ogni campionato di eccellenza che c'è, quindi dovranno essere decisi da Roma come ripartire, quando ripartire, con che fondo, soprattutto se ripartire, perché ancora non è certo, non è una decisione sicura, perché tanto siamo tutti sospesi con l'evoluzione della pandemia, perché nessuno ha la sfera di cristallo, nessuno potrà dire da qui a un mese e mezzo cosa può accadere. Può migliorare la curva, ma può anche peggiorare. Dovevamo iniziare subito dopo gennaio e qui abbiamo rinviato a febbraio, poi abbiamo rinviato a marzo, quindi è da ottobre che aspettiamo un miglioramento e questo miglioramento non c'è. Quindi la nostra linea è quella di riprendere come società, questo è certo, però allo stesso tempo chiediamo una chiarezza, perché dobbiamo garantire innanzitutto la salute di tutti i nostri tesserati, la loro vita quotidiana, perché i giocatori che sono tesserati con noi e con le altre squadre di eccellenza di tutta Italia hanno tutti una famiglia, molti ormai in eccellenza vivono con il guadagno della squadra di calcio e quindi hanno il diritto di sapere quanto prima se possono riprendere a giocare e quindi si riprende il campionato, oppure possono essere liberi eventualmente di essere lasciati ad altre squadre di categoria superiore dove possono avere garantito lo stipendio. Questo è la prima cosa. La seconda è il discorso comunque di avere un format che possa garantire una regolarità del campionato, perché delle regole certe sia in caso di pandemia ancora acclamata, perché è impensabile riprendere un campionato e non sapere se dopo 5-6 partite si rischiano un'altra volta di fermarci, e poi cosa fanno? Cristallizzano di nuovo le classifiche, si aspetta un mese e poi si riprende a luglio, oppure annullano, sospendono e annullano completamente questo campionato, azzerano sia le promozioni che le retrocessioni. Cioè, ci vogliono delle regole certe, perché per avere una regolarità sportiva del campionato è, a mio avviso, necessario avere delle regole che danno una certezza su questo svolgimento.
Sì, sicuramente, e insomma, mettere in sicurezza, evitare i rischi alla salute, questa è sicuramente la prima cosa. Poi stiamo vedendo un po' quello che accade, lo dicevamo anche con Panichi, nel campionato di Serie D, perché poi i protocolli dovrebbero essere quelli, non discostarsi di molto, e stiamo vedendo che ci sono molte partite rinviate, insomma, anche in Serie D, no?
Sì, ma secondo me il campionato di Serie D che si sta svolgendo non ha una sua regolarità sportiva, cioè si gioca perché si deve giocare, però non è un campionato regolare. Cioè su 14 partite la Recanatese deve recuperare ancora 6 partite, ha saltato 6 partite, le recupererà tutte insieme a distanza ravvicinata, ha giocato alcune partite dopo 3 domeniche ferma, cioè non è un campionato dal punto di vista sportivo regolare. Cioè gli equilibri sportivi del campionato non sono rispettati i veri valori, secondo me. Anche lì vincerà il campionato chi riuscirà meglio ad adattarsi, ma non la squadra o la società che ha fatto meglio.
Però questo è anche il rischio che si corre se si riparte, no?
Certo, infatti è questo, cioè se fosse per me il campionato dovrebbe essere un campionato regolare di 34 partite, si parte, si arriva, si giocano tutte le domeniche, poi se l'Anconitana o chi è brava vince, se qualcuno è più bravo dell'Anconitana arriva seconda o terza, e questo è lo sport. campionato dove adesso tu fai un girone d'andata, poi puoi saltare su 13-14 partite o 15 partite che siano, c'è caso che ne salti 5 di seguito e poi le dovrai recuperare tutte insieme. C'è caso che dopo 7-8 partite torna una pandemia e bloccano il campionato, si cristallizzano le partite come hanno fatto l'anno scorso quando mancano 5 partite alla fine. Ma questo è un campionato dal punto di vista sportivo regolare? Per me no.
Però non credo che ci sia.
No, alternative non ce ne sono. Alternative non ce ne sono.
Perché...
Ma infatti se io ragiono da cittadino, da libero professionista, direi che il campionato non dovrebbe ripartire, a mio avviso, perché in questo momento, dove oggi nelle Marche sono morte 17 persone, leggevo prima i tabellini, in tutta Italia 467 morti, più di 15.000 contagiati, ancora oggi, davanti a questi numeri, con tutta la crisi dei ristoranti, dei bar, delle attività commerciali, pensare di far ripartire un campionato di eccellenza, a mio avviso, non avrebbe senso. Però allo stesso tempo la dirigente dell'Anconitana, con gli interessi che ha l'Anconitana, direi invece che deve partire. Quindi secondo me la regola di ripartenza deve essere certa, avere una data di ripartenza, un protocollo preciso da rispettare e poi avere almeno una garanzia che il campionato non venga rifermato, perché sennò rischiamo di pregiudicare la regolarità di questo campionato ma anche del prossimo. Perché se i campionati arrivano a estate inoltrata, dopo settembre non so se possono ripartire i campionati di eccellenza.
Che erano anche subito. I discorsi che si facevano l'anno scorso col primo lockdown, poi di fatto il campionato non è ripartito, si è cristallizzata la classifica. E se vogliamo parlare di regolarità, anche lì un campionato che deve durare 30 partite, si chiude alla 23esima, non è che sia regolarissimo, insomma, no?
No, e poi abbiamo anche visto che forse lì invece si è chiuso troppo in fretta, perché dopo a maggio, giugno e luglio e anche agosto, in linea di massima, le 7 partite in quel periodo si potevano tranquillamente recuperare.
Sì, ecco, ma senza voler togliere meriti al Castelfidardo, però voglio dire... se noi decidiamo di fare una corsa su 100 metri e poi mentre che stiamo correndo qualcuno il traguardo lo sposta 20 metri più avanti, magari se andiamo a vedere anche delle competizioni, no, olimpiadi, mondiali di atletica, spesso chi è davanti agli 80 metri non è quello che poi taglia il traguardo, no?
Ripeto, l'anno scorso se finiva il campionato 10 giorni prima eravamo primi noi.
Esatto, quindi un po' un terno all'otto, insomma.
Sì, come hai fatto un esempio tu, se io mi preparo dal punto di vista atletico per fare gli 800 metri, io posso stare tranquillamente per 600 metri secondo, terzo, studiare gli avversari, poi negli ultimi 200 metri fare l'affondo finale e vincere.
Certo.
Non è detto che devo stare dalla prima all'ultima giornata in testa. Cioè,
certo.
Robert,
venendo invece alle cose più di casa nostra... intanto rispuntano voci di possibili cessioni della società, quindi la domanda te la devo fare, anche se
smentisco categoricamente, sono illazioni, non hanno nessun fondamento, garantire personalmente.
Bene. Rapporti con i calciatori, ecco, voi come vi siete regolati? Anche qui ne abbiamo parlato, però magari è meglio fare chiarezza, no? Con i calciatori, voi avete detto ai calciatori andate a casa quando si è bloccato il campionato. E quindi
sì, noi abbiamo fatto, siccome il CPM aveva bloccato gli allenamenti collettivi, noi abbiamo dato libertà ai giocatori di o restare nelle case che hanno preso qui in Ancona o nelle zone limitrofe, oppure di far rientro presso le proprie abitazioni di residenza. Sono stati sotto l'egida del preparatore atletico del mister Lelli per quanto riguarda la preparazione individuale, cioè loro non hanno avuto una scheda individuale per mantenersi in forma e fare degli allenamenti individuali. Questo perché? Perché a nostro avviso il DCPM era chiaro, era impossibile fare degli allenamenti collettivi e quindi con il divieto di utilizzare gli spogliatoi, a nostro avviso ci è sembrato la cosa migliore anche per tutelare la salute, fare in modo che i giocatori si potessero allenare liberamente dove volevano, a casa, in giardino, nel parco, sotto casa, ecco. Perché pensiamo di poter invitare dei giocatori al dorico, fargli fare un'ora o due ore di allenamento, poi non fargli fare la doccia e vestiti tutti sudati senza potersi spogliare, prendere la macchina e tornare, chi a Fano, chi a Civitanova, Fabriano, e se sono dice, no, non ci sembrava una cosa fattibile. Quindi la nostra scelta è stata quella di continuare l'allenamento individuale, così come previsto dal CPM, come almeno fino a 20 giorni fa, fino al dopo le feste natale, avevano fatto la maggior parte delle squadre di eccellenza. Adesso, per quello che sapevo io, più della metà delle squadre di eccellenza si sono fermate, e fare in modo che nel momento in cui si potesse riprendere la preparazione in gruppo da zero, quindi come se fosse ritorno al campionato estivo, con una preparazione di 3-4 settimane in gruppo, nel momento in cui questo diventa possibile.
E l'Anconitana è pronta nel caso in cui, per esempio, già dal 5 febbraio, dicevamo, con Panichi ci sarà questa assemblea nella quale c'è un consiglio di Lega dalla quale si aspetta qualche indicazione precisa, l'Ancona sarebbe pronta a ricominciare ad allenarsi collettivamente come squadra?
Allora, l'Ancona da oggi al domani è pronta, nel giro di un giorno è pronta a riprendere gli allenamenti collettivi, perché appunto i giocatori sono tutti in contatto con lo staff tecnico e si stanno già allenando in proprio con una scheda individuale che viene inviata giornalmente o settimanalmente dal preparatore atletico, e vengono inviati video di controllo da parte di controllo a Mister Lelli. Poi ci sono dei gruppi WhatsApp, comunque sono in contatto e sono visionati gli allenamenti. Per quanto riguarda la ripresa, siamo in grado, se al più possibile il giorno dopo, a riprendere, o massimo due giorni, a riprendere gli allenamenti collettivi. Questo non è un problema, ma secondo me il discorso degli allenamenti non è tanto potere della Lega, potere del governo, perché o il governo modifica il proprio DCPM e permette anche alle società dilettantistiche di fare allenamenti di gruppo, quindi di contatto, e quindi a quel punto si possono riprendere gli allenamenti, oppure la federazione, la Lega, deve fare una richiesta al ministro dello sport e al governo chiedendo che il campionato di eccellenza venga equiparato a quello
di serie D. E questa è l'ipotesi, no? Quella di dichiararlo comunque di interesse nazionale, perché
però naturalmente deve essere il fondamento, deve essere fatto il provvedimento, poi a quel punto il ministro autorizza e possiamo riprendere gli allenamenti.
Certo.
Queste sono le due strade.
Un provvedimento normativo ad hoc.
Sì.
Sicuramente.
Quando ci sarà, noi il giorno dopo, massimo due giorni dopo, siamo pronti a riprendere l'attività di gruppo.
Robert, abbiamo messaggi molti, Stefano anche qui, andiamo a condensarli, ma già chi ci parla anche di calciomercato, c'è la questione Mastro Nunzio, che Lelli ha detto ancora spero in Mastro Nunzio. Ecco, di mercato qualcosa accadrà ancora?
Allora, io di mercato posso dire che non seguo direttamente, non è il mio ambito, posso dire che sicuramente arriveranno 4-5 giocatori, forse anche 6. Abbiamo, so che la nostra area tecnica ha contattato una rosa di giocatori che sono disponibili a venire a giocare con noi, ma in questo momento, prima di prendere una decisione,
certo,
dobbiamo aspettare appunto di sapere se il campionato riprende, perché noi non possiamo andare a prendere un giocatore dalla Serie D e dirgli vieni a giocare, ti preferiamo con l'Ancona, non sapendo nemmeno se il campionato riprende, quando e come riprende. Quindi noi abbiamo congelato alcune trattative per fare in modo di prendere tempo e sapere se il campionato riparte, perché nessun giocatore viene in Ancona se poi il 5-3 febbraio si decide di stoppare il campionato.
È chiaro, è certo.
Quindi,
certo.
Quindi noi, la nostra area tecnica ha parlato con tanti giocatori.
Quindi ci sono dei giocatori opzionati, no, diciamo.
Sì, ci sono dei giocatori che in parola sono disponibili a venire a giocare nel nostro campionato tesserati con l'Ancona, a condizione che il campionato riparta.
Ecco, Stefano, se vuoi leggere a Robert, ma ha già risposto con...
Sì, ha risposto a Mauro, perché diceva se il campionato riprende la vedo dura per l'eccellenza, dove li troviamo giocatori forti di questi tempi? E penso che la risposta a Mauro sia stata data, mentre per Gianni dice più passano i mesi e più mi convinco che conviene resettare tutto e ricominciare da capo, magari ripartire prima, che ne so, questa estate.
C'era anche Gianluca che aveva
salutato. Arriveranno delle buone notizie dalla Lega Dilettanti per ripartire il campionato. Saluti a Robert e Gidi.
Ecco, le buone notizie, dicevamo, non sappiamo se saranno buone, ma comunque il 5 febbraio, questa è la data che adesso va tenuta d'occhio, perché ci sarà un consiglio direttivo di Lega Nazionale Dilettanti e potrebbe quantomeno scaturirne un indirizzo univoco per i comitati regionali e anche una magari un'iniziativa della Lega Nazionale Dilettanti per avere o per richiedere un provvedimento sulla falsariga di quanto diceva Robert e Gidi, cioè di equiparare il campionato di eccellenza a quello di Serie D. Robert, voi avete fatto una stima, penso che in casa anconitana ci sono tutte le competenze per farlo, di quanto costerebbe applicare l'attuale protocollo che segue la Serie D per ricominciare a giocare con quel protocollo?
Allora, il problema è sapere quante partite vengono disputate, perché se noi dobbiamo fare i tamponi ogni volta prima di ogni partita, se il campionato riprende con un girone che è 17 partite o solo il girone d'andata, oppure riprende dal momento in cui è finito, quindi 13 partite, o farne 30, cambia, perché ogni tampone o per ogni partita cambia. Io direi che a grandi linee, a mio avviso, se il campionato riprendesse con un solo girone, dovremmo stare su 10.000 euro solo per i tamponi.
10.000 euro solo per i tamponi?
Sì.
E poi c'è tutta la spesa per sì, la sanificazione dei locali.
Sì, sanificazione degli spogliatoi, eventuali controlli medici ulteriori, quindi più approfonditi, perché i tamponi potrebbero essere anche quelli rapidi, poi ci sono i tamponi molecolari in un secondo momento. Diciamo che, ripeto, la stima per i tamponi è,
sì,
10.000,
è tanto intanto per avere un ordine di grandezza, insomma, questo è... No, perché si era parlato di un impegno del ministro Spadafora a sostenere le squadre del campionato dilettanti, ma insomma poi sono cose forse che si dicono in determinati momenti, perché di annunci
io l'intervento del governo diretto che aiuta il campionato di eccellenza la vedo dura, anche perché non aiuta, so che tu segui il basket, anch'io seguo il basket, non aiuta la Serie B di basket, non ci sono contributi per altri
cioè, che sarebbero altrettanto legittimati a chiederli a quel punto.
A quel punto sì, ma anche la Serie D, non mi risulta che la Serie D, il governo, il ministro dello sport diano contributi per i tamponi alla Serie D, proprio specifica,
no,
Serie D.
No.
Quindi pensare che il governo possa dare un contributo economico alle squadre dei campionati di eccellenza solo, credo che sia una cosa non fattibile, impossibile. Al massimo potrebbe dare un contributo, una tantum alla federazione, che a sua volta li divide, la federazione gioco calcio, che a sua volta le divide tra le società minori, Serie D e Eccellenza, quindi potrebbe essere un contributo così, ma un aiuto diretto al campionato di alle squadre campionate
di Eccellenza
è impensabile. Sì. No, lo chiederebbe chiunque, il calcetto, il calcio a 5, la pallavolo, lo chiederebbe il basket, avrebbero diritto tutti, la
certo,
pallanuoto.
Certo. No, perché ricordiamo che giustamente tu hai tirato fuori questo parallelismo molto calzante, che c'è un campionato di Serie B di basket, che è un campionato già di un certo livello e con determinati costi, che ad Ancona sta disputando il campetto e che comporta costi anche indotti dal...
Sì, io ripeto, siccome sono federato, perché sono giudice sportivo della Federazione Italiana Pallacanestro, so quanto spendono ogni partita al campetto tasca propria, loro devono fare un tampone ogni partita, e so quanto spendono prima di ogni partita economicamente a carico della società, quindi loro non ricevono aiuti né dalla Federazione Pallacanestro né tantomeno dal governo, quindi pensare che il governo possa intervenire solo per il campionato di eccellenza per me
è illusorio.
No, ripeto, al massimo potrebbero mettere a disposizione dello sport una somma da suddividere tra le varie federazioni, e poi le singole federazioni potrebbero aiutare categorie minori, questo sì.
Bene, no, era importante fare, ho fatto questa domanda perché era importante fare chiarezza, perché sappiamo insomma che si sono succeduti annunci che poi non, insomma, creano solo false illusioni, no? Perché non credo che sia una cosa fattibile. Per chiudere, Robert, una domanda sul dorico. Sta andando avanti la, diciamo, i lavori e tutto quanto era previsto circa gli step per lo stadio dorico?
Allora, in questo momento non ci sono lavori, non si sta lavorando per gli step successivi. L'ultima volta che avevo parlato con l'assessore Guidotti, quindi era prima delle festività natalizie, si parlava che i lavori per l'abbattimento e ricostruzione della tribuna sarebbero iniziati a primavera. Adesso siamo a gennaio, quindi credo che prima di marzo-aprile, Covid permettendo e autorizzazioni, burocrazia della pubblica amministrazione permettendo, credo che per primavera dovrebbero iniziare. Non ho dubbi, visto che comunque fino ad oggi il Comune ha sempre rispettato i patti e i tempi, però
e poi sembra una maledizione, no? Dopo che finalmente, dopo tanti anni, i colori biancorossi, la società, insomma, anconitana, era ritornata a essere gestore del Dorico, e insomma è arrivato il fermo delle attività.
Ma diciamo, no? diciamo che questa proprietà nell'ultimo anno, nel 2020, e adesso si sta riproponendo anche in questi primi mesi del 2021, non è fortunata.
No.
Non è fortunata per niente, perché comunque sento, no, leggo anche sui social che l'anno scorso molti sono rimasti male, però io ribadisco che l'anno scorso per me siamo stati sfortunati, abbiamo fatto degli errori, l'abbiamo ammesso, questo non è un problema, però non ho visto mai un campione, non era mai successo nella storia sportiva un'interruzione a sette giorni dalla fine per una pandemia, per un virus che mette sotto qua una nazione.
E soprattutto un'interruzione imprevista, cioè così è arrivata, calata in un determinato momento, punto. Cioè, non...
Sì, noi la domenica abbiamo giocato, noi la domenica abbiamo giocato e il lunedì e il martedì è uscito il DCPM, dal mercoledì abbiamo e nessuno se lo aspettava, da mercoledì tutto fermo.
E io lo dico spesso e lo ripeto, abbiamo tutti negli occhi il pallone calciato da Liccardi che è finito... sul palo,
sul palo.
No?
Sì. Passava un millimetro e allora eravamo promossi in serie di subito. Però ripeto, quel campionato non è stato perso, non possiamo dire di averlo perso, e lì ripeto, siamo stati sfortunati, come siamo stati sfortunati quest'anno per la gestione del Dorico, perché avere il Dorico
e non poterlo utilizzare
fa male.
Vabbè, come fa male ai tanti tifosi che avrebbero voluto rivedere, e speriamo questo possa accadere presto, l'Anconitana quantomeno allenarsi al Dorico. Robert, per
sì,
chiudere,
io credo che comunque quest'anno i tifosi, anche se il campionato riprendesse, la vedo dura che possano venire a vedere le partite. La vedo dura.
No, io dicevo il piacere almeno di vedere la squadra allenarsi al Dorico, di sapere che si allena al Dorico.
Secondo me, se si riprende, siamo tranquilli che saranno a porte chiuse.
A porte chiuse.
Le partite. Questo penso che è una certezza.
Ma del resto. Del resto, Robert, Spadafora, prima ancora che ci fossero. Che il governo, insomma, diventasse un governo dimissionario, aveva detto già che anche per la Serie A era molto ma molto difficile che prima della fine del campionato si potesse tornare ad avere un'aliquota di tifosi sulle tribune, no? Quindi figuriamoci a scendere, no?
Ma è normale, non c'è il calcio, comunque, come lo sport in generale, non basket, pallavolo, non può prescindere da quello che succede nella società, quindi
è così.
Se ci sono numeri contingentati nei ristoranti, se non si può andare al cinema, al teatro, non si può andare al museo la sabato e la domenica, io credo che è difficile ottenere un'autorizzazione specifica per far entrare i tifosi allo stadio. Quindi,
benissimo. Grazie. Robert, per chiudere l'ultima cosa, perché c'è un messaggio che è arrivato adesso da Mauro con una domanda, e ti chiedo di rispondere, anche perché credo che tu sia per la tua professione titolato a farlo, e preferisco che risponda tu. Ma scusate, dice Mauro, non si potrebbe rendere obbligatorio il vaccino per tutti quegli atleti che praticano sport di contatto come il calcio?
Nel professionismo, allora, innanzitutto rendere obbligatorio il vaccino ci vuole una legge, stanno parlando tanto a livello nazionale per il mondo sanitario, no? Per tutto il personale sanitario, se determinate categorie di soggetti deve necessariamente essere vaccinata per tutelare anche la salute degli altri, e quindi ci vuole però un obbligo di legge, quindi il Parlamento e il Governo deve fare un provvedimento legislativo che obblighi il vaccino. Un'autorità sportiva non ha un obbligo vincolante, può naturalmente dire che se non sei vaccinato o non sei sotto controllo con i tamponi non giochi, questo lo può fare. Però l'obbligo del vaccino lo può fare solo lo Stato, non lo può fare nessun altro, può derivare solo da una legge dello Stato,
ecco,
perché è un diritto personale avere un vaccino, fare un vaccino.
Ma
la risposta è questa. Ecco. L'obbligo, se si decide, deve fare una legge.
Quindi diciamo che la Federazione Italiana Gioco Calcio potrebbe legittimamente, forse, perché poi io credo che anche da questo punto di vista qualche problema di legittimità...
No, la Federazione non può costringere a fare i vaccini.
Completo, Robert, dicevo, la Federazione potrebbe, ma ripeto, anche su questo io ho dei dubbi, emanare un provvedimento per cui dice... Se sei vaccinato puoi entrare in campo e giocare la partita ufficiale, altrimenti no. Che non equivale a dire vi dovete vaccinare. Equivale a dire se vuoi giocare ti devi vaccinare. Già su questo io qualche dubbio ce l'avrei.
Anch'io dei dubbi. Tu puoi dire, tu puoi giocare se mi dimostri che nelle 48 ore antecedenti hai fatto il tampone e risulti negativo.
Ecco,
questo lo può fare.
Che è quello che già accade sostanzialmente.
Che già accade. Ma dire che tu ti devi, per giocare ti devi vaccinare,
no,
io con un ricorso non lo può fare, perché viene violato il diritto alla salute.
Ecco,
il diritto
è questo che volevo chiarire. Ti ringrazio molto, Robert. Grazie della tua disponibilità e buona serata.
Grazie, saluto a tutti.
Ciao Robert. Lasciamo Robert Egidi, vicepresidente dell'Anconitana, sempre all'interno di Punto Bianco Rosso, 334 35 20 488. Siamo al giro di boa e andiamo a questo punto anche con lo spazio dedicato ai tifosi. Tanto c'era da inizio puntata Raffaele De Angelis che ci aveva salutato. Buona serata a tutti, noi non l'abbiamo salutato.
Grazie Raffaele, è vero.
Quindi siamo stati dei maleducati.
Presi dalla diretta, ci siamo... Però insomma, grazie perché fa sempre piacere, il saluto.
Francesco che ci scrive, ripartiamo solo se vinciamo il campionato. Speriamo che va tutto bene. Forza ancora.
Francesco, su questo penso che sono tutti d'accordo. Grazie.
Andiamo in pubblicità, state
sì,
con
pubblicità,
noi.
Pubblicità, poi a voce a Eros Giorgio.
Punto Bianco Rosso. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Ciao, sono Rugo Brignano, non si capisce? Aspetta che tolgo... Ecco, dicevo, sono Enrico Brignano. Di questi tempi mascherina e guanti sono importanti, ci proteggono. Solo che c'è chi li getta a terra, addirittura chi li getta in mare. Tutto ciò non è solo incivile, ma inquinante. Questo per la natura ha un costo altissimo. A noi invece buttare i rifiuti nei cassonetti giusti non costa niente. Ricordati, mascherina e guanti vanno nell'indifferenziata. Oh, mi raccomando, eh.
Per approfondimenti consulta il sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Rientriamo in diretta sempre sulle frequenze di Radio 2, poi vi ricordo che non finisce qui perché terminiamo noi 20:30 se hai il collegamento con TMV Radio, quindi state qua per continuare a seguire la nostra passione, quella dedicata al calcio, quindi attenzione, non andate via, state qui tranquillamente. Allora, siamo pronti con dicevo l'ultimo giro, però frego qualche istante al nostro prossimo ospite. Intanto risaluto ancora una volta Raffaele che ci ha scritto "Ve voglio beh uguale", anche se non avevamo salutato prima.
Grazie.
E ricordando che è partita la seconda asta di beneficenza in favore della divisione malattie infettive degli ospedali Torrette di Ancona regionali diretti dal dottor Michele Caporossi, dopo il grande successo ottenuto nella prima edizione. Tutte le informazioni per quello che riguarda la seconda asta benefica, con tutte le maglie, c'è il cappellino, insomma, t-shirt, c'è di tutto veramente per farvi partecipare, le potete trovare queste informazioni all'interno dell'apposita pagina Facebook Paolino una maglia per il Covid. L'asta, ricordo, terminerà sabato 20 febbraio alle ore 14. E allora andiamo con il nostro ultimo ospite.
Buonasera Eros Giardini.
Buonasera,
Eros,
ciao.
Grazie,
ciao,
grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Allora, abbiamo sentito il presidente, il neo presidente del Comitato Regionale Marche della FIGC, abbiamo sentito il vicepresidente dell'Anconitana Robert Egidi, ma abbiamo avuto anche messaggi da parte dei nostri ascoltatori e tifosi dell'Anconitana discordanti. Tu come la vedi, Eros? Tu sei fra quelli che vorrebbe che il campionato ripartisse e fosse completata la stagione 2020-2021 o fra quelli che dici meglio andare a settembre?
Ma sai, la domanda è difficilissima. Io ho sentito il nuovo presidente che ha pronunciato la parola "speriamo" circa 86 volte. Speriamo, però sai che la speranza non è che poi porta a dei risultati pieni. Francamente io sono indeciso su quale risposta darti. È ovvio che calcisticamente parlando tutti noi vorremmo che si ripartisse domani mattina, abbiamo voglia di calcio, abbiamo voglia di anche se poi, come si diceva giustamente, sarebbe un calcio più virtuale che vissuto, però mi rendo anche perfettamente conto che fare delle regole immediatamente in mezzo a una straordinarietà che oltretutto muta giorno dopo giorno fa diventare tutto estremamente difficile. Io penso che in questo momento qualsiasi decisione si prenda non ci siano accuse da fare a qualcuno se non a sto maledetto virus che ci sta rovinando la vita da un anno.
La classica situazione di come fai sbagli sostanzialmente.
Esatto, e infatti poi paradossalmente vengono fuori che casi, come diceva prima Robert, nei quali la metà delle società sono d'accordo per chiudere il campionato di aprile a settembre, metà vorrebbero ricominciare. Ma sai, l'Italia è un paese in questo momento abbastanza strano, perché qualsiasi cosa succede l'italiano si divide a metà, chi sta da una parte e chi sta da un'altra. Sembra il destino di questa nazione, che io ritengo la più bella del mondo, ma che non ha mai pace, insomma.
Invece, da quello che senti, insomma, sono anche i vostri associati, ma anche altri tifosi, qual è il sentiment, diciamo, che va per la maggiore nel fra i tifosi?
Ma io guarda, io penso che l'uomo della strada, l'uomo medio, ritiene che sia, a mio avviso, più opportuno riprendere a settembre e lasciare perdere questo sbrabramento di campionato che, come dicevate voi, non ha senso. 13 partite, 5 ancora se ne devono fare in alcuni casi, e poi un tampone.
Ricordiamo
qua
che l'Anconitana ne dovrebbe recuperare una, nell'ipotesi anche che si disputasse solo un girone, cioè quello d'andata, l'Anconitana ne aveva già saltata una
con la San Giustese,
esattamente.
Ecco, quindi siamo in una situazione nella quale qualsiasi, dal tifoso al dirigente più accanito, trova delle difficoltà a dare delle risposte definitive. Non ci sono sono risposte. Ecco, speriamo che in questo 5 febbraio, che è diventata la data più vicina per saperne di più, ci siano perlomeno delle regolamentazioni attraverso le quali vedere quello che si può fare.
Sì, tra l'altro, così a titolo di cronaca, c'è stato un sito che si occupa proprio di calcio dilettanti, Tutto Campo si chiama, che ha portato avanti un sondaggio fra circa, hanno risposto in circa 20.000 addetti ai lavori, fra calciatori, tecnici, staff, dirigenti dei campionati dilettantistici, non solo il campionato di eccellenza. Ed è emerso che in questo campione, è significativo perché 20.000 risposte non sono poche, il 35% vorrebbe ripartire anche solo giocando il singolo girone di andata e poi fare playoff e playout, il 35%. Il 29% vorrebbe ripartire solo a condizioni che si possano giocare sia l'andata che il ritorno. Il 28% invece vorrebbe che la stagione, quindi l'ipotesi anche di cui parlavamo prima, che la stagione fosse annullata e si ripartisse direttamente a settembre, e un residuo 7%, poi c'è un 1% che ha dato risposte varie, un 7% dice fondiamo le due stagioni, cioè fare una specie di campionato che vada a coprire la restante parte della stagione. Quindi insomma è molto variegato il...
Come vedi 30, 30 e 30, ne parlavamo sì, prima, sì. E anche qui vediamo che c'è un frazionamento. Ma ripeto, ma non è che nessuna delle tre ipotesi, delle quattro ipotesi sono folli o assurde, tutte sono concepibili, alcune determinate dalla voglia di calcio, alcune determinate probabilmente da una logica che vuole che fare una cosa a dispetto dei santi diventa tutto difficilissimo.
Ed è un po' il dissidio che c'è sempre dentro le persone, dentro di noi, fra passione e razionalità, questa è la verità,
certo,
alla fine, no?
Certo.
La passione ci vorrebbe tutti allo stadio a vedere l'Anconitana in campo già domenica prossima, come dicevi tu, e poi la razionalità ci mette davanti agli occhi la realtà, che non è per niente semplice. Eros, con te volevo anche ricavare un attimo, un momento per ricordare un tifoso dell'Anconitana di vecchia data, che è stato anche attivista e esponente insomma dei Cuba, no? Luigi Chiucconi, sì. Che ci ha lasciato da pochissimo.
Sì, sì, ricordiamo Luigi, era consigliere dei club sudditi biancorossi Ancona ormai da una decina d'anni. Era una persona per la quale nutrivamo un grande affetto e nel contempo era un animatore, era una persona che amava seguire il calcio in maniera diretta, amava organizzare le trasferte, alla domenica era sempre presente quando si dovevano mettere gli striscioni, cioè le solite operazioni di routine per club calcistici legati ad una squadra. E ci ha lasciato così, ci ha lasciato un vuoto, non vorrei essere così troppo triste, ma purtroppo il tempo passa e anche nella nostra struttura ormai forse troppo spesso avviene che siamo sempre qualcuno in meno, ma non perché per defezioni determinate da cose terrene, ma perché se ne vanno, e questo ci rende molto tristi, perché vediamo depauperare tutto quello che è successo in questi 30 anni, i ricordi vengono alla mente, le bandiere, il tifo, i sorrisi, le cene, e se lo leghiamo a questo momento così un po' di solitudine fa diventare triste la cosa. Io mi scuso con chi ci ascolta se tendo a un po' drammatizzare la cosa, ma tu capisci che la morte di persone alle quali ho voluto bene colpisce particolarmente.
Bene, Con questo pensiero per Luigi Chiucconi andiamo a chiudere il programma. Grazie per essere stato con noi, Eros. Speriamo invece di riaverti presto qui, ma per commentare invece notizie più gradevoli.
Assolutamente sì. Assolutamente.
E sperando che nel frattempo, insomma, questo momento veramente difficile sia passato, che la pandemia attenui la sua virulenza e che si possa tornare a parlare anche di calcio serenamente. Grazie, Eros.
Buona speranza per tutti. Grazie a voi.
Eros, ci sono i saluti di Federico che ti scrive: grande Eros.
Grazie. Ciao,
ciao
Stefano.
Ciao. Eros, ciao. Lasciamo Eros Giardini, siamo in conclusione, ma abbiamo un paio di messaggi che adesso andiamo subito a recuperare, quindi state con noi, recuperiamo.
Attivi su Facebook i nostri ascoltatori.
Sì, ovunque, WhatsApp e Facebook. Allora, Lorenzo che ci scriveva: ragazzi, il vaccino serve per le persone a rischio e anziani, siamo seri. A proposito della proposta che sì, era stata prima proposta ad Amauro. Lele che ci scrive: come fai sbagli? E loro nel dubbio non fanno nulla. E ritorniamo alla patata bollente, chi se la tiene in mano. E poi Mauro che scrive: ma siamo proprio sicuri che bloccando definitivamente i campionati di eccellenza si possa poi ripartire a settembre con la stagione 21-22?
È solo un auspicio in questo momento, perché è chiaro che questa idea si basa sulla speranza o ragionevole convinzione che da qui a settembre la pandemia si sia notevolmente affievolita e che l'impatto sia andato scemando e che non ci siano più altre ondate. Ecco, questo è, ma certezze ovviamente non ce ne sono.
Non ce ne sono, nessuno può averle, purtroppo.
Abbiamo sentito qualche previsione ma insomma, poi se ne sono fatte tante, per cui anche queste lasciano il tempo che trovano. Scienziati che hanno detto che avremo a che fare con la pandemia per tutto il 2021. Noi speriamo proprio che questo non accada, insomma.
Anche perché anche il dato di oggi che è arrivato dalla nostra regione, purtroppo, non è dei migliori.
Sì, lo ricordava Robert Egidi.
17 decessi.
17 decessi, che sono, insomma, veramente tanti.
Va bene. Allora, Ferdinando, grazie ancora una volta per essere stato con noi.
Sì, sono stati con noi, lo ricordiamo, il presidente del Comitato Regionale
FIGC. La prima
FIGC,
volta del presidente Ivo Panichi,
sì,
sulle nostre
Ivo
frequenze.
Ivo Panichi, la prima volta. Poi abbiamo avuto e abbiamo onorato un debito con i nostri ascoltatori, perché avevamo in scaletta nella prima puntata dell'anno. Abbiamo colmato questa lacuna, ma ha detto cose interessanti, credo. Poi abbiamo avuto il vicepresidente dell'Anconitana, Robert Egidi, con il focus sull'Anconitana e su tutto ciò che è connesso al momento particolare che la società sta affrontando. E infine con Eros Giardini, la voce dei tifosi, e anche il ricordo di Luca Chiucconi.
Ecco, e nel frattempo
Luigi Chiucconi.
Nella conclusione arrivano i saluti di Mieta Vicini, forse.
Grazie,
conosci.
Sì, sì, è una persona che
forse adesso non vorrei insistere più di tanto.
A proposito, diamo questa notizia, che la diamo, insomma, che perché noi abbiamo avuto qualche tempo fa, no, un contatto col sindaco di Latina, perché Latina era ripartito nelle stesse condizioni dell'Anconitana. È notizia di oggi che il presidente della Sampdoria, Ferrero, si è recato a Latina per trattare l'acquisizione della società.
Vedi, intanto Francesco,
sì,
ce l'abbiamo
con un sorriso. Francesco, grazie Francesco, compriamo un attaccante di nome Vaccino. Poi ci pensa lui. Forza Radio 2. Grazie Francesco. Chiudiamo.
Dobbiamo trovare un attaccante che si chiama Vaccino, di cognome comunque.
Ci
che
sarà,
faccia Vaccino?
Ci sarà
da qualche parte. Sicuramente cercando lo troveremo. Come al solito vi ricordo, tra pochissimo questa puntata la potrete riascoltare nella nostra sezione podcast www.radiotua.com oppure nella nostra pagina Facebook a vostra disposizione, e ancora domani ore 13 la replica come di consueto. Però rimanete qua sulle nostre frequenze, perché fra poco andremo a fare il collegamento con TV Radio per il match serale, e c'è un match abbastanza interessante, Nando, no? Questa sera.
Assolutamente, ce n'è stato uno molto interessante nel pomeriggio. E ce n'è uno questa sera di Coppa Italia che Juventus-Spal
è da vedere,
ma insomma,
anche per scoprire
i pronostici,
chi
sono tutti,
chi giocherà contro l'Inter.
Sì, per scoprire chi giocherà contro l'Inter. Questa Coppa Italia qualche sorpresa già l'ha regalata, eh? Quindi attenzione.
Non è molto convinto Nando, chissà com'è.
Okay. Le partite vanno sempre giocate.
Certo. Grazie a tutti voi, a mercoledì
Grazie
prossimo.
A tutti voi.
Punto Biancorosso.